workshop, seminario, barra, chiacchierata, diciamo, su appunto il network autistici inventati. E
nulla, fra un paio di minuti dovrebbe iniziare Maria a parlare, diciamo, insieme a noi.
Sì, diciamo che inizio proprio ora e attenzione, vi ricordo intanto che siete all'ascolto anche di Radio Transizione di Fase, questa radio, web radio indipendente che segue da almeno 2 anni a questa parte tutta una serie di iniziative e avvenimenti che si svolgono sia a Cosenza, sia a Reggio Calabria, come anche a Londra, come anche a Roma e in varie altre zone. Innanzitutto volevo salutare tutti voi che siete qui presenti e volevo brevemente ricordarvi perché siamo qui. Siamo qui perché Autistici Inventati, questo insieme di persone, questi server indipendenti che dal 2001 ormai danno una serie di servizi a tutti quanti noi, come mail list, come email, come anche chat sui IRC e spazi per il blog e per il web, ha avuto, diciamo, una serie di problematiche di stampo soprattutto economico. Infatti cresce sempre di più il numero di persone che fa uso di dei servizi di autistici, ma di contro non ci sono persone che in maniera altrettanto esponenziale crescono dando dei contributi in termini economici. Avere dei server indipendenti in realtà significa affrontare ogni anno una serie di costi che potete anche vedere sul sito di Autistici. Tuttavia Autistici è una realtà secondo noi da difendere e da sostenere, e diciamo questo perché magari non tutti si rendono conto di quello che vuol dire avere magari una casella di posta su Gmail o, peggio ancora, permettetemi di dirlo, utilizzare in maniera indiscriminata anche i vari social network. Questo significa semplicemente vendere la nostra privacy, significa semplicemente vendere i nostri dati a delle aziende che sono quotate in borsa. Invece, facendo uso di dei servizi offerti da Autistici, in realtà riusciamo a proteggere la nostra privacy e quindi vediamo garantiti una serie di diritti che con appunto le varie aziende che spacciano come gratuiti dei servizi che in realtà utilizzano i nostri dati, insomma, noi crediamo che sia una scelta politica ben precisa. Infatti Autistici Inventati nasce proprio nel 2001, in un periodo molto particolare per quanto riguarda il mediattivismo in generale. Già nel 2000 per esempio era nata Indy Media in Italia, c'era stato il G8 e c'era una serie di istanze nuove. La rete era ancora non come oggi, sicuramente per chi magari lo ricorda, era una sorta di Far West, dove ognuno magari entrava aveva campo libero e lo avevano sia magari i cosiddetti pericolosissimi hacker, che poi va a stabilire chi sono, ma anche le varie aziende che comunque ancora non si capiva bene la loro reale portata quale fosse. Di conseguenza è nato da una serie di persone, di singoli e di associazioni che avevano a cuore l'antirazzismo, l'antifascismo, l'antispecismo. È nata questo collettivo, questo insieme di server che comunque permetteva e permette anche oggi di avere una serie di servizi diversi dai servizi commerciali di una Gmail qualsiasi. Tuttavia Autistici ha avuto una storia abbastanza travagliata. Nel 2004, per esempio, ricordiamo il famoso crackdown, quando Aruba, dove era conservato il server di Autistici, praticamente per un anno intero ha dato, senza avvisare Autistici, i dati personali di alcune persone alla polizia postale. E questo significava per Autistici veramente la negazione stessa del progetto. Di conseguenza, da questo momento in poi è nato il famoso piano R. E questo che cosa vuol dire? Ora non lo spiego nello specifico perché magari sarebbe anche un po' noioso, io lo so. A noi piace, però non tutti sono nerd inside come noi. A ogni modo, questo significa che Autistici ha fatto e fa di tutto per garantire l'anonimato e la privacy. Il fatto di Aruba è stato veramente grave e questo ha determinato poi questo piano R che ha delocalizzato la presenza dei vari server sul territorio globale, diciamo, non più nazionale. Ad ogni modo, autistici inventati, praticamente costa di due sezioni, ecco perché ci sono questi due nomi che, come potete vedere anche nella nostra, nel nostro spazio informativo, è in acronimo A / I. Autistici inventati, infatti, costa di queste due parti, dove abbiamo la prima parte di autistici, che è la parte, diciamo, che parte dal dato tecnico per risalire poi al dato invece politico che sta dietro la tecnologia informatica. Mentre per quanto riguarda investici è un'altra cosa, è l'associazione, diciamo, che cura. Mentre per quanto riguarda inventati, è la parte, diciamo, che riporta nel digitale quello che accade nel real life, nella vita reale. E quindi abbiamo tutta una serie di mail list che per esempio ricostruiscono in digitale quella che è un'assemblea, e questa è una cosa che magari non tutti ci pensano, ma la facciamo spesso. Quanti di noi utilizzano un mail list? Penso chi è in questa sala, secondo me tutti, insomma, o quasi tutti. Non so Oreste se utilizza le mail list.
4 o 5
dice, non so. Garulf, tu utilizzi mail list?
Un paio, sì.
Io ho perso il conto. Attraverso comunque le nostre... Qualcun altro vuole dire qualcosa? Mi piace questo fatto di interrogare, mi è sempre piaciuto.
Non siamo a scuola.
Non siamo a scuola, ci dicono, siamo in un luogo migliore dove cresce la condivisione dei saperi.
Ogni cosa vuol dire main list?
C'è qualcuno che chiede che cosa vuol dire main list, ma è una sola, è una semplice provocazione, noi lo sappiamo e non cadiamo in provocazione. comunque dicevamo autistici inventati, diciamo, a queste due sezioni. Continua a vivere malgrado questo spareggio economico abbastanza grave ed evidente. Tuttavia dobbiamo ricordarlo che è un po' in tutta Italia, e non solo in Italia, perché autistici, chiaramente, essendo in rete, non è un servizio rivolto soltanto agli italiani, sarebbe da stupidi credere una cosa del genere. È un servizio che in realtà è aperto ovviamente a chiunque nel globo terrestre voglia farne uso. E quindi un po' in tante realtà, oggi Officine Babilonia, Ciotoflow, Verde Binario e Rialzo organizzano questa iniziativa, in altri giorni è successo a Pisa, è successo a Roma, e in tante altre città ci sono questi benefit per autistici, quindi siamo sicuri che autistici continuerà a vivere. È importante comunque continuare a sostenere autistici, soprattutto rispettando il mezzo e conoscendolo. Molte volte magari si crede che autistici sia qualcosa di gratuito, ma si disconosce il fatto che dietro autistici ci siano persone reali e che ogni giorno spendono il loro tempo per far funzionare dei server indipendenti, e questo sicuramente non è facile. Quindi rispettare il mezzo, non utilizzarlo per i fini per i quali è nato, ovvero per la condivisione dei saperi in primo luogo. È proprio dalla condivisione dei saperi, è proprio dal caos, infatti Più Caos Tour, il famoso tour che negli anni scorsi dava sostegno ad autistici, è proprio dal caos che nasce la vita, nasce la condivisione e nasce una nuova cultura digitale della quale sicuramente c'è molto bisogno. Io ora vorrei lasciare la parola al Garulf, che è qui dopo qualche gin, vodka, lemon, lo diciamo? Perché noi non siamo seri, non siamo nemmeno seriosi, diciamolo. Siamo cioti, infatti Ciotoflow.
Sì, appunto, per l'appunto ringrazio Candy a questo punto per la breve introduzione anche storica di quello che come è nato il progetto autistici e anche dei problemi che insomma ha dovuto sopportare in questi anni. Volevo fare invece io una parte che più che altro leggermente più tecnica, che ci servisse a capire come utilizzare i servizi di autistici e quali sono i servizi autistici. Quindi in teoria avevo preparato anche io qualche slide e quindi volevamo iniziare partendo dal concetto di privacy, diciamo. Questa qua è una definizione presa da Wikipedia, tanto presa, copiata e incollata, quindi la potete leggere tutti. Quello che, diciamo, secondo me è la privacy, per come la vivo io, è quello di poter scegliere a chi dare le mie informazioni personali e scegliere anche come questa persona le possa utilizzare e quante se ne possa prendere. Nella vita reale io ho l'impressione che la maggior parte di noi comunque ha un, diciamo, ha l'esigenza di mantenere il diritto alla propria privacy. Pensiamo a nessuno di noi, penso che voglia che le sue lettere inviate siano lette dagli impiegati della posta, giusto? Oppure quando si va a comprare un libro, come uscire dal tunnel dell'alcolismo, che lo sappia il proprio capo. O quando vanno in edicola a comprare, non lo so. Cioè, abbiamo comunque questa esigenza del nostro diritto alla privacy. Purtroppo molte volte, quando si passa nel 2.0, ormai si chiama così il mondo 2.0, cioè quando passiamo alle controparti virtuali di questi servizi e di questi qua, noi in qualche modo forse pensiamo che il nostro questa tutela del diritto alla privacy sia uguale, e invece sappiamo che non è così. Infatti, secondo voi, se io invio un'email, chi può leggerla? Solo il destinatario? Nella realtà la può leggere non solo il mio provider o fornitore di servizi, in questo caso che può essere autistici, ma che può essere Gmail, che può essere Yahoo e quant'altro, ma anche tanti intermediari. E la cosa, forse è una delle implicazioni più strane, che io sto cercando di fare molte semplificazioni, se nel caso vado, sembrano troppo semplificate le cose, comunque potete chiedere dopo durante la cena sociale, eccetera, eccetera. Comunque, visto che le informazioni sono in formato digitale, la cosa strana, cioè la cosa non strana, la cosa un po' inquietante, è che con queste informazioni sono molto più manovrabili da questi qua che da chi le raccoglie. Infatti le informazioni possono essere archiviate, duplicate e indicizzate con una semplicità enorme rispetto alle controparti reali. Cioè, pensate ad avere chi è che quale polizia riesce a intercettare tutte le lettere di uno. Invece con la posta elettronica si può fare. In più queste qua sono archiviate e si può fare una ricerca all'interno delle mail velocissimamente. Ma non è finita qua, perché queste qua possono essere anche analizzate con delle tecniche che vengono dette di mining, che sono abbastanza inquietanti. Diciamo che si prendono questi moltitudini di dati, si danno in pasto a degli algoritmi informatici, e questi algoritmi informatici hanno la capacità di apprendere dai nostri dati. E per esempio possono fare in modo che sulla stessa pagina che io sto leggendo l'email mi si propone della pubblicità mirata, la chiamano loro. Cioè praticamente loro vanno a spiare, è come se un impiegato di posta si prende la briga di leggere tutte le nostre lettere, capire cosa ci piace e poi mandarci al nostro indirizzo la pubblicità di quello che noi vogliamo comprare. È la stessa identica cosa. Tanto vale. Quindi potete capire che queste informazioni iniziano non solo a essere informazioni, ma anche a essere soldi, perché per le ricerche di mercato queste informazioni iniziano a valere abbastanza. Infatti queste informazioni vengono vendute e donate. Sembra che queste cose, voi pensate, sono fatte tutte di nascosto, cose. Invece non è vero. Non solo sono fatte alla luce del sole, gli abbiamo anche noi dato l'autorizzazione per farlo. Proprio preciso preciso. Infatti in tutti quei termini di servizi, in tutte quelle policy che noi solitamente spuntiamo e accettiamo, c'è scritto semplicemente: guarda, noi possiamo guardare nella tua email, possiamo vendere i nostri dati a chi ci piace e possiamo farci quello che ci piace. Questi qua sono solo alcuni estratti delle policy di Gmail. La prima dice appunto quello che vi ho appena detto, cioè possiamo usare tutte le tue informazioni per fornirti dei contenuti specifici alla tua persona, cioè pubblicità mirata. La seconda è ancora più preoccupante. Quando io navigo sul computer posso essere identificato. Ci sono dei Google, magari, è interessato a sapere che se un giorno cerco pannolini e il giorno dopo cerco latte, possa correlare che a chi fa questa ricerca sia stata la stessa persona. Per fare questa cosa si utilizzano dei cookie che io posso disabilitare. Ok, quindi tu dici stai a posto. No, perché ci sono dei, diciamo, come dei trucchetti per evitare questa protezione. La cosa bella è che nelle policy di Gmail loro dicono: possiamo usare tutti i trucchetti, puoi pure disabilitare i cookie, ma noi possiamo usare tutti i trucchetti che vuoi, perché tu ci stai dando l'autorizzazione per farlo, in questo caso appunto Pixel Tag.
E poi l'ultima era proprio quello che dicevo prima, perché possono comunque vendere. Qua dice dei dati che siano aggregati, cioè non riconducibili alla stessa persona, cioè dati di massa. Questi dati di massa però valgono un sacco di soldi e soprattutto servono ad alimentare quegli algoritmi che le macchine utilizzano per apprendere i comportamenti umani, e molti riescono anche quindi, in base a questi, una volta appresi questi enormi quantità di dati, a quasi quasi predire il futuro. E, per esempio, in banca vengono usati per decidere se darvi o no un mutuo. Quindi sono degli algoritmi che, basati sulle informazioni vecchie, cercano di capire se una persona sia affidabile o no. E quando si presenta una nuova persona, rianalizzano i dati e un algoritmo del computer dice: guarda, tu puoi avere un mutuo, guarda, tu puoi avere un mutuo. Cose del genere. Quindi vediamo un pochino i problemi che nella rete, diciamo, mettono a rischio il nostro diritto alla privacy. Prima di tutto che i fornitori di servizi, è detto i provider, hanno accesso a tutti i contenuti veicolati attraverso di loro. Stiamo facendo il caso delle mail, tutto il contenuto delle mail. Stiamo facendo il caso di Facebook, tutte le nostre chat, tutte le nostre bacheche, tutte le nostre info. Non dobbiamo avere questa percezione che se io sto in chat con un'altra persona questa conversazione sia privata. Dovete immaginarvi come se foste in una piazza in cui tutti possono sentire. Gli altri due punti invece sono legati proprio su questioni tecniche, su come è fatto internet. Infatti su internet ogni informazione non va diretta al destinatario, ma passa per molti intermediari, che non sono solo i nostri fornitori di servizi, ma possono essere in primis il nostro il gestore della connessione telefonica dalla quale ci colleghiamo, o l'università dalla quale ci colleghiamo. E inoltre le nostre attività sulla rete sono facilmente riconducibili a noi, cioè a noi quando ci colleghiamo nella rete ci viene associato un numerino che basta che, diciamo, la polizia o cosa chieda alla telecom questo numerino chi è, e lui gli viene identificato direttamente tu, quindi non siamo anonimi quando andiamo su internet. Quindi questi qua sono i problemi che comunque mettono a rischio la nostra privacy. Le contromosse, diciamo. Allora, come fare? Prima di tutto, affidarsi a fornitori di servizi di cui ci fidiamo. E questa serata, diciamo, è appunto per sponsorizzare i server di Autistici Inventati, che appunto offrono servizi di mail, come ha detto prima Candy, mail list, web, blog, eccetera eccetera. E comunque in ogni caso leggere bene le policy. Come potete notare, fidiamo tra virgolette, perché come vedremo ci sono dei limiti entro i quali i fornitori di servizi ci possono garantire un rispetto alla privacy. Questi qua invece sono degli estratti appunto delle policy di Autistici. Quello là sono dal manifesto e quello là sono del coso. Come potete vedere sono in netto contrasto con quelle di Gmail. Nell'ultima c'è qualcosa di interessante. Nell'ultima parte lui dice sì, è vero, noi abbiamo il diritto e il bisogno alla privacy e deve essere rispettato, però ti invitiamo a utilizzare al meglio tutti gli strumenti che esistono per difendere tu stesso il diritto alla tua privacy. Perché hanno scritto questo? Perché in primo luogo... Slide. Questa qua è una frase molto propagandistica per quando si parla di sicurezza informatica. Un computer sicuro è un computer spento. Significa che anche i server di Autistici, in teoria, potrebbero essere compromessi da esterni. Il crackdown di cui parlava Candy, praticamente la polizia si è presentata da Aruba e gli ha detto: oh, posso mettere mano a questo server? E Aruba gli ha detto: sì, prego. E quindi per un anno hanno avuto appena accesso al server. Comunque, una cosa è questa, che fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, ma se proprio bisogna farlo, meglio fidarsi di una tecnologia. Faccio un esempio: se io voglio che una lettera non venga letta da nessuno, la posso affidare a un amico caro, a un amico fidato. Se va a mancare quell'amico fidato, la posso affidare a un altro amico fidato. Però fidarsi invece di una cassaforte con un lucchetto che la chiude è qualcosa, diciamo, in più, diciamo. La tecnologia appunto che ci permette comunque di difendere la nostra privacy mentre viaggiamo nella rete, utilizziamo questi servizi virtuali, è la crittografia. Cos'è la crittografia? È semplicemente un metodo per rendere appunto illeggibili le informazioni a chi non è autorizzato. Quindi cosa succede? Slide? Io ho i comandi vocali per le slide. Ok, grazie. Cosa succede? Le mie informazioni le prendo, utilizzo una chiave di cifratura, le cifro e le mando in questo modo in cui nessuno può leggerle. Viaggiano nella rete. Quando il destinatario gli arriva questo messaggio, utilizza una seconda chiave di cifratura appunto per decifrare le informazioni. Quindi diciamo che chi distingue l'essere autorizzato a leggere i miei dati da chi non lo è l'essere in possesso di questa chiave, che non è nient'altro che una chiave, pensatela proprio come un po' di delle informazioni. Come sicuramente avrete già notato, c'è un piccolo problema, perché ok, io voglio, ti dico a Lorenzo: Lorenzo, fra un mese ti mando un pacco in una cassaforte, tieni la chiave, gli do la chiave e dopo un mese gli mando la cassaforte. Però essendo in internet, essendo sulla rete, distante, se io non posso scambiare informazioni, in realtà non posso scambiare neanche la chiave, sicuramente. Diciamo che la soluzione a questo problema è... Slide. Ok, basta? Un'altra slide? Basta. È quello di utilizzare una crittografia cosiddetta asimmetrica. In pratica, in questo tipo di crittografia, la chiave che io uso per cifrare il mio messaggio è diversa da quella che uso per decifrare. Questo cosa implica? Che se io voglio dire a Lorenzo: Lorenzo, mandami un messaggio in modo tale che nessuno può leggerlo, io gli do la chiave per cifrare. E la sanno tutti. Lui prende con questa chiave la cifra e manda il messaggio. In questo momento chi ascolta, chi origlia, il nostro fornitore di servizi, gli intermediari, il nostro connessione telefonica, cosa si trova in mano? Si trova in mano questo messaggio cifrato e una chiave per cifrarlo. E quindi ancora si trova impossibilitato nel leggerlo. Allora, la chiave di decifratura invece l'ho solo io in possesso, perché non è mai andata in giro. Quindi cosa succede? Quando mi arriva a me il messaggio, utilizzo questa chiave per leggerlo. Quindi sistema di chiave simmetrica, slide, in cui la chiave di cifratura è la chiave di decifratura. Quindi questo è quello che ho appena detto: solo la chiave di cifratura viene resa pubblica, viene detta appunto chiave pubblica, mentre invece l'altra resta a noi, non viene divulgata e viene detta appunto chiave privata. Ogni chiave privata ha una corrispettiva chiave pubblica, ogni chiave pubblica ha una corrispettiva chiave privata. Diciamo che le chiavi vanno a due. Ok, avanti, slide. Ora, questa qua era davvero il minimo essenziale, ma proprio il minimo essenziale di concetti base, forse anche un po' di più, per iniziare a utilizzare la crittografia. Perché, contrariamente a quanto si pensa, utilizzare dei programmi che ci permettono di utilizzare appunto la crittografia è molto semplice. È semplice praticamente quanto utilizzare il nostro client di posta. Appena abbiamo chiaro giusto questo concetto di chiave pubblica e chiave privata, noi possiamo già iniziare a utilizzare la crittografia. C'è da dire che mantenere la sicurezza nell'informatica è sempre un compito difficile, perché bisogna avere sempre delle accortezze in quasi tutto quello che facciamo. Però comunque iniziare a utilizzare, abbiamo dei programmi fatti apposta affinché risultino semplici anche a chi ha non ha le giuste competenze, magari informatiche tecniche, appunto perché si ritiene, noi riteniamo almeno, che ha preparato questo seminario, che è stato preparato anche con Ciccillo e Marco, che la crittografia sia uno strumento di grande valore che non deve restare solo nelle mani di pochi eletti che sanno che sono dei nerd con gli occhialetti rotondi che si chiudono le cose, ma in realtà dovrebbe essere uno strumento utilizzato da persone comuni per difendere il proprio diritto alla privacy e il proprio diritto alla propria confidenzialità. Una cosa che qua è giusto accennata ma è davvero importante è che ci sono dei software che dicono di cifrare le nostre cose, però non ci vogliono dire come cavolo lo fanno. E qua sorge un problema perché se non ci dicono come fanno, potrebbero fare in modo che in realtà questa cifrare non sia efficiente, nel senso qualcuno può prendere e leggerlo lo stesso. Quindi bisogna stare attenti a fidarsi solo di software che sia, per così dire, a codice aperto, cioè quella che ci dice quello che fa. E tu dici, vabbè, ma io non è che ci capisco. Fa nulla, perché c'è una comunità a livello mondiale che comunque lo guarda e dice, guarda, questo qua è un software che puoi utilizzare, non c'è nessuna trappola, diciamo, per così dire. Che GPG? Ho quasi finito, ragazzi, eh? Appunto, per inviare le mail, che diciamo che è l'esempio principale che abbiamo preso oggi, semplicemente si può utilizzare Thunderbird, che è un programma a codice aperto della Mozilla Foundation, più un suo plugin. Un plugin è semplicemente qualcosa che fornisce delle funzionalità aggiuntive al programma, e in questo caso appunto permette di gestire facilmente, di cifrare le nostre mail, decifrare le nostre mail, gestire le nostre chiavi private e le nostre chiavi pubbliche. Quindi, giusto per fare un po' di resumen della situazione, utilizzare fornitori di servizi che rispettino la nostra sia privacy ma anche la nostra etica. Se voi andate sul sito di Autistici, che vi invito a farlo perché molto materiale, fra l'altro qualcuno ha stampato già qua, ci siamo ispirati sia per fare queste mini slide, ma spiegano anche con concetti molto chiari e semplici quello di cui stiamo parlando. Ci sono anche diverse guide per configurare appunto Thunderbird, Enigmail per crearsi una mail list o che sia, ma oltre alle policy hanno anche un manifesto dove loro, diciamo, esprimono anche il perché o quali motivi li hanno spinti a creare questo network. Io penso che comunque avere la consapevolezza di utilizzare dei fornitori di servizi che rispettino sia che siano, diciamo, d'accordo con noi, sia su valori etici che su valori della nostra privacy, sia importante. Quindi magari leggere le policy e leggere i manifesti. La seconda cosa è che comunque non possiamo affidarci totalmente a loro, come abbiamo visto. Quindi diciamo che la responsabilità di difendere la mia privacy nella realtà è mia, è solo mia. Quindi devo utilizzare gli strumenti appunto per realizzare questa cosa. È che i fornitori di servizi hanno dei costi e che non campano di aria. Questo ci deve fare pensare per due motivi. Il primo, che oggi dovrebbe essere abbastanza scontato, è quello che Autistici ha bisogno di soldi perché spende un macello di soldi a gestire i server sparsi per il mondo. Perché dopo Aruba, giustamente Autistici, ha messo i server sparsi per il mondo, ha cifrato tutti gli hard disk, ha eliminato tutti i log, sono collegati in VPN, se cade uno non succede niente, eccetera eccetera, e questi sono soldi. Ma anche ci deve far pensare che allora scusa, perché Gmail, perché Facebook, perché tutti questi sono gratis? Semplicemente perché non sono gratis, noi li stiamo comprando a prezzo delle nostre informazioni, che non valgono poco, valgono davvero davvero dei soldi. Stiamo parlando di Facebook, che riesce a raccogliere tante informazioni che penso che sia un'esplosione economica. Io non mi intendo di economia, però penso che negli ultimi 10 anni, senza quasi precedenti. Giusto? Facebook? No?
Non ci piace.
Però deve farci pensare allora che qualcosa e qualcosa la staremo pagando, no? Non ce le danno gratis queste cose. Questi qua non solo non hanno problemi di pagarsi i server, sono gli uomini più ricchi del mondo. Ok? Vabbè, questo era giusto una cosa, perché prima avevamo parlato che noi comunque eravamo rintracciabili sulla rete. Bella, nella realtà, anche se usiamo la crittografia così per cifrare le nostre email, noi restiamo rintracciabili nella rete. cioè abbiamo sempre il nostro numerino che ci identifica, l'IP, e non si può sfuggire, però per ovviare anche a questa cosa si possono utilizzare le cosiddette reti anonime, che in pratica tutti quanti più o meno di base, perdonatemi davvero le mille semplificazioni che faranno inorridire chiunque abbia un po' di spirito nerd dentro, però funzionano tutti facendo saltellare le nostre informazioni attraverso dei server fidati, e ogni saltello cancellando il mittente, in modo tale che le nostre tracce in questo modo, con questi saltelli e rimbalzi, pian piano si perdano. Questa è una cosa molto semplicistica, però una postazione che utilizza appunto questa rete è stata montata esattamente nel tunnel qua sulla vostra destra. Vedrete che è molto lento perché magari l'anonimità ha un prezzo, però è bello magari tornare ai 56k per chi è un po' nerd. Quindi è un po' lenta, però attraverso quella navigazione, se voi navigate da là, in teoria non siete rintracciabili. Ovviamente se si collega all'account di Facebook con il mio nome e il cognome, forse ci stanno comunque rintracciando, però in teoria... Chiunque voglia approfondimenti comunque, perché sennò la cosa diventa un pochino più pesante, può chiedere. Comunque là ci sono dei volantini informativi, qua ci sono dei volantini informativi stampati da autistici su quello che abbiamo parlato, eccetera, eccetera. E soprattutto sul sito è pieno di autu, mitici autu, che ci spiegheranno come configurare i nostri client di posta nel modo migliore. Io penso che questa era l'ultima, sì. Ok. Sarà il mio mini seminario. Grazie.
È la macchina che parla,
È il plotter che fa i roboritratti. Quindi se non avete, se avete un'email su autistici, donate. Se non l'avete, fatevela e donate dopo. O potete anche fare il contrario. Comunque tutto il ricavato di questa serata, a parte i costi da saldare, andrà devoluta alla appunto a questi, ai fornitori di servizi, che è più bello di dire provider. Grazie.
Vi ricordo che avete ascoltato anche su Radio Transizione di Fase questa diretta, e ora facciamo un po' di pausa e poi ci sarà un fantastico, fantastico concerto, che è quello dell'Officina della Camomilla, quindi speriamo che anche Transizione di Fase riesca a mandarlo in diretta, ma ce la faremo, e ora un po' di pausa, dai.